Ovviamente trattandosi di delibere di particolare complessità dal punto di vista tecnico, ogni tanto si sente qualche sbandamento, ma bisogna cercare di ricondurre il dibattito ai filoni essenziali. Devo dire che Balestrati ha individuato alcuni nodi sui quali è aperta una discussione politica, nel senso che davanti all'uscita dalle municipalizzate, noi siamo stati accompagnati da una legislazione che al cui interno siamo, lo voglio dire perché non ci siano equivoci, siamo completamente inseriti, cioè il percorso che noi abbiamo seguito è quello previsto dalle leggi in vigore, anche se sulla modifica di queste leggi si discute, bisogna che riportiamo il dibattito in questi termini. E indubbiamente ci sono tre alternative in campo sulle multi-utility. C'è chi dice tutto pubblico, c'è chi dice usciamo da tutto e c'è chi dice portiamo avanti una gestione che rimane dentro alle multi-utility per una serie di ragioni. Ma devo dire che il pubblico oramai nel mondo non esiste più quasi da nessuna parte, se non per alcuni settori. Dove è stato sperimentato il privato-privato, ricordo la vicenda famosa dell'energia elettrica nello Stato della California, cos'è successo? Guardate, è successo un fatto economico, se è privato-privato, privato sia, e cioè la società può fallire e una società che fallisce viene sigillata, cioè non eroga più i servizi. Allora qual è il tema, qual è la sfida che a mio avviso è importante perseguire? Poi si tratta di vedere come. Noi, come davanti ai servizi pubblici, bisogna che rimaniamo dentro alla gestione per quel tanto che ci consente di sapere fino in fondo come si forma il prezzo, perché noi comunque siamo i titolari del potere pubblico di concessione di questi servizi. E in secondo luogo, per riuscire, stando dentro alla gestione, a orientare i processi che dentro la gestione dell'energia elettrica, del gas, dei rifiuti, dell'acqua, si svolgono in maniera tale da poter, con poteri pubblicistici, interferire su questi settori. Vedete, attenzione, conflitto di interessi, è una parola di cui oggi si abusa. Certo, ci sono profili di delicatezza perché noi ci troviamo dentro allo stesso soggetto nella veste di potere pubblico orientato all'interesse dei singoli cittadini e di proprietario di un capitale azionario che deve essere adeguatamente remunerato. Ma guardate che questa è una sfida che si sta aprendo su mille settori, cioè quando si parla di partecipazione dei lavoratori al capitale azionario, allora si crea un gigantesco conflitto di interessi immanenti in tutta la società, o è una sfida che noi dobbiamo accettare? E questo è il punto rispetto al quale certi atteggiamenti massimalisti mi sembrano un po' datati, cioè oramai non ci si orienta più con questo modo di argomentare. Un'ulteriore considerazione: ha previsto effettivamente nel proprio piano degli investimenti molto importanti, cioè il piano industriale, un piano industriale che richiede importantissimi investimenti dell'acqua, li richiede nello smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera. Attenzione! Un conto è prevedere nel proprio piano industriale certi investimenti, un conto è individuare in che modo andarli a finanziare. Non c'è un'azienda al mondo che aspetta di avere tutte le risorse nelle proprie casse per andare a fare gli investimenti. Se lo fa è un'azienda malata, nel senso che è amministrata malissimo, perché il costo del denaro davanti a un'azienda che rende ha bisogno di essere un costo ragionevole, mentre il denaro investito dall'azienda rende molto di più del costo del denaro, quindi sarebbe un'azienda amministrata malissimo. Ed è quello che sta succedendo, cioè il piano di investimenti di ERA è ambizioso, è evidente, va da sé, che questo aumento di capitale va a finanziare questo piano industriale che viene realizzato. Quindi questo proprio per chiarire un punto, ma le ripeto, obiezioni assolutamente, assolutamente fondate. Per quanto riguarda le modalità, ovviamente sono modalità note e arcinote, nel senso che l'aumento di capitale sia la modalità più vantaggiosa per un'azienda, lo si coglie anche dal punto di vista così molto empirico, e cioè entra del denaro, per un periodo vengono pagati degli interessi, poi esce della carta, che sono delle azioni. È evidente che i soldi restano e che questo è il modo più vantaggioso di investire. Ecco, questa è un po' la dimensione di questa vicenda. L'altra questione, nessuno l'ha sollevato, allora lo rilevo io, si inserisce in questo tema: dove posizioniamo il livello standard di partecipazione pubblica? Voi sapete che c'è una legge dello Stato che prevede nel 2015 come situazione ottimale il 30%, o meglio, chi non scende al 30% deve mettere a gara tutte quante le concessioni. Questo è il quadro che si è presentato. Devo dire che è una questione che all'interno dell'ANCI vede posizioni abbastanza diverse. Molti comuni, compresi il Comune di Roma, non fanno mistero del fatto che relativamente a questa disposizione bisogna vedere se dovrà essere mantenuta e, nel caso in cui sia mantenuta, se i comuni non debbano attrezzarsi per costituire un soggetto che diventi proprietario di queste azioni in maniera tale da evitare sconquassi dal punto di vista del valore di questi titoli sul mercato borsistico. Questa, ripeto, è una questione aperta e siccome quando è nata il clima dal punto di vista finanziario nel Paese era un po' diverso rispetto a quello attuale e nessuno, dopo che la situazione economica per effetto della crisi è cambiata, mostra più grandi entusiasmi verso questa forma di dismissione delle partecipazioni pubbliche così significativa, io penso che non sia da escludere che su questo tema ci possa essere una discussione. Certo che in questa maniera comunque noi ci avviamo verso una leggera riduzione della partecipazione pubblica obbligatoria, quello che evidenziava la consigliera Rossi, cioè aumentando il capitale, la nostra massa finanziaria degli enti pubblici passa da 59% a 55% circa. È evidente, perché se aumentano le azioni per effetto della conversione che non sono più in mano pubblica, il numero totale delle azioni aumenta, il numero di quelle degli enti pubblici diminuisce e quindi si altera questa percentuale. Ma su questo appunto ci siamo già attrezzati, parlandone anche con gli altri sindaci, e devo dire che questa operazione è comunque ritenuta un'operazione vantaggiosa. Perché? Perché alla fine l'investimento che ERA va a fare complessivamente verrà a costare meno, quindi c'è una forte salvaguardia anche del nostro capitale e della sua redditività. Ecco, nessuno è intervenuto sul resto, ma me lo aspettavo, perché si tratta di applicazioni quasi automatiche di disposizioni recentemente entrate in vigore.